File 6, pagina 48, aprile 1942, e arriviamo alla Settimana Santa, che ci vede trainare sulla sommità del promontorio i cannoni. Per Pasqua vengono tutti portati sulle piazzole e in quel giorno ben 27 mine vengono fatte brillare, salutando con il loro fragore il tricolore, che per la prima volta sventola, accarezzato da una tiepida brezza sulla punta di Elinicò. La vista della nostra bandiera con i colori spiegati al vento ci riempie il cuore di gioia che, insieme a un ricco pranzo, ci fa sembrare meno duro il distacco dai nostri cari e sentire meno la nostalgia. Non tralascio di ricordare che nella mattinata ci siamo recati a Schinia ad assistere alla messa al campo. Maggio 1942. Il giorno 7 ci viene a far visita l'ammiraglio Biancheri. A uno ci passa in rivista, rivolgendo a tutti qualche parola e mostrandosi molto gentile. Rivolgendosi a me dice: «Di dove sei?» «Friulano, signor ammiraglio, bravo, sei grassotto, ti mangi la razione dei tuoi compagni o ti basta la tua?» «Mi basta la mia, signor ammiraglio, allora mangiate bene, non c'è male.» Io replico e passo avanti. Alla sua presenza proviamo i cannoni con 4 salve, ciascuna svoltasi ottimamente, tanto che l'ammiraglio ci elogia, sia per questo sia per i lavori compiuti. Al suo elogio si unisce anche quello del generale Carta, pure presente, e così si chiude la giornata festeggiando per tutto il pomeriggio. I giorni passano rapidi e il lavoro procede bene. Giugno-luglio 1942. Nei primi giorni del mese giungono i mitraglieri che erano rimasti a Taranto, e anche la nostra batteria viene rafforzata con l'aggiunta di 35 persone. Intanto ci siamo abituati a questo tenore di vita e nessuno si lagna, fiduciosi nella vittoria e nella prossima fine della guerra. Le ore di franchigia le trascorriamo o nei villaggi di Eolunda oppure a Elinicò, dove vi sono 2 luride bettole che spacciano grappa e vino, uniche bevande del luogo. Il vino si paga perfino 370 dracme al litro, pari a circa 46 lire, ma dracme qui ce n'è in quantità, poiché vendendo una sola galletta se ne ricavano 150, perciò non badiamo ai prezzi, e quando si può si beve volentieri, tanto più che a casa non si possono spedire soldi all'infuori di quelli della paga. Il clima si mantiene buono e meno malsano dei luoghi vicini, come San Nicolò, ove nell'estate si notano parecchi casi di malaria. Il vento, che non è molto forte, soffia ogni giorno e ci fa trascorrere un'estate ideale. Uniche vesti sono le mutandine da bagno, e così faccio una vera cura di sole, tanto che sono tutto abbronzato. Agosto 1942. Il clima è sempre ottimo, la batteria è quasi a posto. Si sono costruite 9 case di varia grandezza, delle quali qualcuna completata e altre da completare. Il luogo ha cambiato completamente faccia e sembra un villaggio. Vicino al mare si sta costruendo una cisterna per l'acqua dolce della capacità di 50 metri cubi. La batteria è pronta a sparare ed è stata costruita una robusta centrale di tiro coperta con una soletta di cemento. Vicino a ogni pezzo sono state costruite 2 riservette per le munizioni. Noi dormiamo ancora in tenda, eccetto una parte che ha preso alloggio nella casa del pezzo 3. Quella del pezzo 4 ci serve da refettorio e quella del pezzo 2 da cambusa. Insomma, si comincia a godere di qualche comodità. Finora nessuna azione di guerra ci ha impegnato. Più volte abbiamo visto e udito ronzare gli apparecchi nemici sopra di noi, ma la loro quota si manteneva fuori tiro. Sono però cominciati gli allarmi e sono parecchie sere che invece di dormire in tenda si dorme vicino al cannone. Vicino al cannone io dormo volentieri, perché vicino all'arma mi sento più sicuro e ho l'impressione di essere un vero combattente. In questo periodo abbiamo avuto parecchie visite di ammiragli e generali italiani e tedeschi e tutti ci hanno espresso parole di elogio per i lavori svolti. In verità ce lo siamo meritato, poiché ogni marinaio ha fatto più del proprio dovere e tutti hanno sempre mantenuto alto lo spirito e dimostrato entusiasmo, anche quando nei primi tempi i nostri superiori lasciavano trasparire un abbattimento non certo confortante e uno scoraggiamento intonato alla desolazione del luogo. Il modesto marinaio ha dimostrato qui ancora una volta il suo spirito di sacrificio e di adattamento non inferiori a quello del fante, poiché come lui ha saputo erigersi la tenda, trasinarsi il cannone, costruirsi strade e case, accontentandosi di una galletta, di mezza scatoletta di carne e di mezzo litro di acqua. Ha fatto tutto ciò senza brontolare, ma col pensiero e la volontà tesi alla vittoria. Domani, se accorrerà, si saprà difendere anche col solo moschetto. Settembre 1942. Il primo del mese è l'anniversario del mio richiamo alle armi, quindi non posso lasciar trascorrere questa data senza esprimere qualche breve pensiero. Anzitutto sono lieto della mia ottima salute e per questo rivolgo un ringraziamento a Dio per avermi fatto trascorrere bene questo primo anno di guerra. Il sistema di vita in batteria è molto migliorato. Nella tenda che occupiamo in due, soltanto io e Chiaretti posso godere di qualche comodità. Con due tavole mi sono costruito un lettuccio, perciò ho la soddisfazione di dormire sollevato da terra, un po' più al sicuro da tutti gli insetti e bestie come bisce, topi, donnole, formiche, eccetera, che ogni tanto ci fanno visita. Pulci ve ne sono parecchie, ma ognuno di noi ha fatto una certa pratica per acchiapparle e quindi ogni giorno se ne uccidono parecchie, in modo che il numero così non aumenta di molto. Poi vi è una bella novità. Da qualche tempo sono stato destinato a fare la guardia al telefono in centrale di tiro e qui ora ne approfitto per studiare. Così posso riprendere con buona volontà ed entusiasmo lo studio che sono stato costretto ad abbandonare quando sono giunto qui. Ora che abbiamo il telefono non siamo più così isolati. Tante sere all'ora del giornale radio ci mettiamo in comunicazione con la vedetta San Giovanni, presidiata da marinai nostri e da tedeschi, o con la batteria 120, e possiamo anche ascoltare la trasmissione, poiché costoro posizionano il microfono vicino alla radio. Così la voce partita dall'Italia e raccolta attraverso l'immensità degli spazi dagli apparecchi riceventi viene ancora incanalata attraverso i fili, dove percorre migliaia e migliaia di chilometri per giungere finalmente al nostro orecchio. Tante volte abbiamo chiesto al comandante di farci avere un apparecchio radio, ma sempre inutilmente, e dire che sarebbe proprio necessario. Ottobre 1942. Le rondini qui di passaggio provenienti dall'Italia e dirette verso il sud ci annunciano l'avvicinarsi della cattiva stagione. ma per ora fa ancora caldo. Durante il giorno si circola ancora in costume da bagno e i tuffi a mare non sono ancora cessati. L'acqua è ancora tiepida. Cosa importante da segnalare è che, come la quasi totalità dei miei camerati, mi sono sistemato nella casetta del pezzo 1, quasi ultimata. Il tetto è costituito da una soletta di calce e sabbia e si attende la copertura impermeabile per sistemarla sopra affinché non ci piova dentro. Così, dopo 8 mesi di tenda, riprendiamo una vita un po' più comoda. Quasi per festeggiare questo avvenimento, di quando in quanto io e altri 3 amici, Chiaretti, Dei Rossi e il sergente Poggi, ci procuriamo dei polli in cambio di gallette e ce li cuciniamo nei pomeriggi di queste domeniche d'autunno. Non ci manca la polenta che cuociamo alla buona in recipienti non molto adatti. Comunque, la mancanza di mezzi viene supplita con l'entusiasmo di prepararci delle ottime cenette, rallegrate da qualche borraccia di vino buono. Il 15 ottobre il tempo improvvisamente muta e perdura anche il 16 e il 17 con una forte burrasca accompagnata da pioggia e vento. I tetti che coprono le case per la loro natura non tengono e dentro l'acqua piove a catinelle. Un vero disastro e non c'è modo di ripararsi. Il vento è fortissimo e nella notte affonda una delle 2 barche ormeggiate nella piccola baia. Alla sera il vento cessa, ma la pioggia continua violenta. Le burrasche che in primavera ci avevano annunciato la fine della cattiva stagione ci annunciano ora l'avvicinarsi dell'inverno. Speriamo che il comando si interessi con sollecitudine maggiore di quanto fatto in passato per completare la copertura dei fabbricati. Novembre 1942. Nel corso della prima decade il tempo è dei migliori e si fanno ancora i bagni. Le case sono sistemate e i tetti tengono bene l'acqua. Dopo 9 mesi di fatiche abbiamo forse l'unica soddisfazione che proveremo in questo luogo, quella di poter essere più riparati dalle intemperie. Alla metà di novembre il tempo si fa piovoso, ma non freddo. Abbiamo avuto una nuova visita dal generale Carta, che ci ha parlato anche dei recenti avvenimenti d'Africa, dello sbarco degli americani in Marocco e in Algeria, dell'occupazione della Cirenaica da parte degli inglesi. Per suo suggerimento si costruiscono vicino ai pezzi dei trinceramenti che dovrebbero servire contro eventuali mitragliamenti e spezzonamenti a bassa quota. Con l'ultima decade del mese si avverte una intensificata azione di bombardieri britannici sull'isola. Candia, Heraklion, viene bombardata notte e giorno e la sera del 23 ben 70 apparecchi anglo-americani scatenano un inferno di ferro e fuoco. Molto distanti ci giungono gli scoppi e le vampate. Noi non spariamo per non essere individuati. Dopo le prime piogge sui prati, fra i cespugli e i sassi, spunta la novella erbetta, come da noi in primavera. Fra l'altro cresce la talluce, in friulano radicchio selvatico, che si raccoglie e si mangia condita con olio e poco sale. Aceto non ce n'è e per questo mi piace poco. Il mese si chiude senza altri particolari rilevanti. Dicembre 1942. Tutto procede regolarmente e con relativa calma, salvo un allarme di poche ore concluso senza incidente. Il tempo, pur variabile, si mantiene buono. Natale mi trovo anzitutto in buona salute. Alla vigilia c'è la messa al campo e mi accosto anche alla Santa Comunione. Nel pomeriggio mi viene consegnato un pacco dono molto gradito per l'abbondanza del contenuto. La notte di Natale sono di guardia al telefono e il giorno lo trascorro lietamente in compagnia fra parecchi bicchieri di vino che cacciano la malinconia generata dalla lontananza dalla mia cara casa. Il giorno 28, alle ore 18:20 circa, si eseguono i tiri notturni. Sono i primi tiri da che siamo qua giù e sono eseguiti magnificamente bene. Alla seconda salva il bersaglio è centrato e ci guadagniamo gli elogi del generale e del comandante. L'anno si chiude bene e si inizia così l'anno 1943. Gennaio 1943. L'alba del nuovo anno si annuncia radiosa e piena di sole. La giornata è primaverile e porta l'allegria nei cuori, che del resto risentono ancora un po' della baldoria fatta la sera per salutare l'anno uscente. Io sono di guardia al telefono, in centrale, ove trascorro l'intera giornata scrivendo, studiando e ricordando tutti i miei cari. Alle ore 18:30, mentre stiamo cantando in lieta brigata nella nostra casetta, viene improvvisamente dato l'allarme. Un razzo illuminante cade nei pressi della batteria 120 e dopo quello altri tutto intorno a noi, ma a una certa distanza. Suona immediatamente l'allarme, posto di combattimento, e tutti corriamo i pezzi. I razzi continuano a scendere rispecchiandosi stranamente sul mare. Diversi apparecchi nemici ronzano nel cielo sopra di noi e dopo un po' cominciano a pervenirci i rombi del bombardamento effettuato nei pressi di Candia, Castello e altre minori località. Tutti ormai siamo convinti che questa sia la sera in cui finalmente anche noi entreremo in azione. Quando invece inizia a suonare il cessapposto di combattimento, i razzi scendono ancora e altri ne vengono gettati più tardi. Vaste vampate salgono dai luoghi bombardati e gli scoppi si giungono forti e ben distinti. Pare che da quella parte si stia scatenando un vero inferno, mentre a noi giunge l'ordine di non sparare. Pazienza, sarà per un'altra volta. Il bombardamento si protrae fino alle 03:30 di notte e stamani a mezzogiorno una nuova formazione di 7 apparecchi passa sopra di noi e si reca a bombardare nuovamente gli stessi luoghi della notte precedente. Dopo gli spari scorgiamo ancora gli apparecchi nemici nel volo di ritorno, ma l'ordine è non sparare e la nostra batteria 229 tace ancora. Pare però che l'anno cominci bene, poiché anche la voce fantasma che qualche volta odo al telefono non ha ancora ripetuto le usuali minacce per i combattenti di Creta. Vane chiacchiere e quel ciarlone che strilla al telefono cambierebbe certamente parere se si presentasse a tiro della nostra sia pur modesta artiglieria. Con l'anno nuovo noi passiamo le dipendenze del comando misto italo-tedesco di Atene Mari Sud-Est e da questo ci deriva, come prima cosa, un miglioramento economico. Infatti ci vengono date in contanti 9.000 dracme da spendersi in luogo e questo ci permette di spedire a casa l'intera paga. Si parla anche di altri miglioramenti, come quello concernente il servizio postale e il vito. Lo zampino tedesco è forse intervenuto a nostro beneficio. Oggi è l'Epifania. Da Natale non ricevo posta e tutti, come me, sono in un'ansiosa attesa. Mentre scrivo, siamo in stato di allarme. Forse qualche formazione navale inglese si sta dirigendo verso l'isola per effettuare lo sbarco. Ormai tante volte questo è stato annunciato ai 4:20 dalla propaganda inglese. Dopo la prima decade gli allarmi cessano e gennaio se ne va, senza lasciare ricordi, eccettuata la visita dell'ammiraglio Gonzaga dei duchi di Cirella, nostro nuovo comandante, residente al Pireo, Mari Sud-Est. Pagina 60.